Vostra attenzione in Giovanni capitolo 10, leggeremo e mediteremo dal verso 1 al verso 16. Il soggetto di quest'oggi sarà le pecore e il buon pastore. Vogliamo investigare le scritture per comprendere a cosa Dio chiama la Chiesa, quale necessità la Chiesa di seguire questi santi versi che sono necessari per la crescita della nostra vita spirituale. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. In verità io vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale altrove, esso è rubatore e ladrone, ma chi entra per la porta è pastore delle pecore. A costui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori, e quando ha messe fuori le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguitano, perciò che conoscono la sua voce, ma non seguiteranno lo straniero, anzi se ne fuggiranno da lui, perciò che non conoscono la voce degli stranieri. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non riconobbero quali fossero le cose che egli ragionava loro. Laonde Gesù da capo disse loro, in verità io vi dico che io sono la porta delle pecore. Tutti quanti coloro che sono venuti sono stati rubatori e ladroni, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se qualcuno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare ed ammazzare e distruggere le pecore, ma io sono venuto a ciò che abbiano vita ed abbondino. Io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore, ma il mercenario è quello che non è pastore e di cui non sono le pecore. Se vede venire il lupo, abbandona le pecore e se ne fugge, e il lupo le rapisce e disperge le pecore. Ora il mercenario se ne fugge, perciò che egli è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e sono conosciuto dalle mie. Siccome il Padre mi conosce ed io conosco il Padre e metto la mia vita per le mie pecore, io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Quelle ancora mi conviene addurre ed esse udiranno la mia voce e vi sarà una sola greggia ed un sol pastore. Amen. Dio sia lodato. Cominciamo subito col dire come il Signore fa una grande e notevole differenza tra colui che passa per la porta e colui invece che cerca un'altra via per entrare all'interno dell'ovile. Sapete, vogliamo proprio partire da questo punto molto importante. Molta gente vuol far parte della greggia del Signore, molta gente vuol far parte della Chiesa di Dio, ma poche persone vogliono attraversare quella porta, vogliono attraversare quella via. E noi sappiamo che Gesù ci dice qui, io sono la porta. Egli stesso negli Evangeli ci dice, io sono la via, la verità e la vita. Passare per la porta, passare per la via significa camminare come il Signore ha camminato sulla faccia della terra. Morire alla vecchia creatura e camminare per lo Spirito secondo l'immagine del figliolo dell'Iddio vivente. Quell'immagine perfetta, quell'immagine che non si contamina con le cose di questa terra. Egli insegna la Chiesa, egli insegna le pecore di camminare secondo una via ben tracciata da lui. Ma sapete, molta gente sente la comodità di avere una Chiesa, magari di essere presente dentro la Chiesa, di far parte di un gruppo, e spesso dico che questo non è la garanzia della salvezza. È importante dimorare insieme, ma oltre al dimorare insieme occorre camminare per quella via, occorre entrare per quella porta che si chiama Gesù, e questo significa cambiamento di vita, questo significa alle volte sofferenza, questo significa ciò che il Maestro ha detto, chi vuole essere mio discepolo rinunzi a se stesso, quindi rinunzi alle proprie volontà, cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, e continua quel verso, rinunzi a se stesso, prenda la croce e mi seguiti. Questa croce, certo, alcuni l'hanno interpretata come la malattia, e cari nella grazia, anche quella può essere una prova, ma la vera croce è la testimonianza dell'Evangelo, quando un uomo, quando una donna decide di camminare per l'Evangelo. Egli stesso ha detto, beati voi quando sarete perseguitati per il mio nome, quando sarete rigettati a causa mia. Ecco la croce che ha portato Cristo, egli ha portato quella croce perché egli anche se essi non vollero accettarlo, sapevano bene che quell'inserzione doveva stare lì e poterono, cari nella grazia, vedere che realmente, come il centurione e altri uomini, riconobbero che Gesù Cristo era ed è il figliolo dell'Iddio vivente, colui che è stato mandato per la salvezza del mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Cari nella grazia, negli anni si diventa sempre un osservatore attraverso lo spirito e stai sempre con lo sguardo sopra le pecore per comprendere le anime che prendono, cari nella grazia, sempre più la forma di quella pecora alla quale Dio ci ha chiamati. È notevole considerare che le pecore di Dio restano sempre stabili. Possono avere un momento, cari nella grazia, tutti quanti possiamo avere un momento di stanchezza, ma la pecora sa che deve seguire il pastore. E noi sappiamo per parola di Dio che Gesù Cristo è il sommo pastore, il buon pastore che ci ha chiamati a questa eredità. E la scrittura questa sera ci mostra come queste pecore si fanno condurre dal Signore. Riconoscono la sua voce, essi la riconoscono e conoscono pure la voce dello straniero, del mercenario. Come fanno a riconoscere la voce? Esse sono pecore perché sono state già predestinate da Dio e riconoscono la parola rivelata, riconoscono la voce, cari nella grazia. La voce è l'identità di Dio che viene fuori attraverso il messaggio. Voi conoscete la voce di Piero come conoscete la voce del fratello Salvatore, e fate una differenza tra le due voci. Cosa voglio dire? Che la voce è l'espressione dell'identità di una persona. La parola, fratelli e sorelle, è quello che noi esprimiamo, l'analisi logica, grammaticale che viene fuori dalle nostre labbra e che esprimono un soggetto, ma quel soggetto, secondo la parola di Dio, deve essere espressa nella voce, cioè un messaggio rivelato che giunge al nostro cuore e ci fa dire: io sento che quella è la voce dello Spirito di Dio, io sento che quella è la voce del Signore Gesù Cristo perché sta parlando al mio cuore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguitano, dice il Signore, e riconoscono la voce dello straniero, perché una pecora sa riconoscere, cari nella grazia, la voce del Signore. Per quanti ancora magari non hanno fatto un'esperienza diretta anche nell'ascoltare la voce di Dio o di vedere il Signore, ricordatevi quello che vi dico questa sera. Il giorno che voi sentirete in modo tangibile la voce di Dio che vi parlerà o lo vedrete, ricordatevi quello che vi sto dicendo questa sera, perché sarà la medesima esperienza mia. Voi vi renderete conto che già lo conoscete. Perché noi lo conosciamo, perché dice lui chiaramente che egli ci ha predestinato, Romani capitolo 8, prima della fondazione del mondo. Egli ci ha eletti, cari nella grazia, e dice chiaramente: non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletto affinché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia duraturo. Egli è dentro di noi e noi lo riconosciamo. Ma riconosciamo, a motivo anche di questo, colui che è il mercenario, colui che si muove per altri propositi, colui che ha un interesse proprio, può essere anche un interesse religioso di poter presentare se stesso davanti alle turbe, Matteo capitolo 23, come i sacerdoti che volevano fare spoggio della loro saggezza, della loro grandezza. Ma il Signore dà discernimento alle pecore affinché riescano a riconoscere, cari nella grazia, il vero da ciò che è il falso. Ora, cari nella grazia, ho imparato anche a riconoscere il mercenario attraverso qualcosa che è scritto qui in Giovanni capitolo 10. Il mercenario, quando vede il lupo, cosa fa? Scappa. Non lo affronta, perché non hai un vero e puro interesse verso le pecore. Gli piace stare in mezzo alle pecore, gli piace godere dei benefici, di quei benefici che sono all'interno della Chiesa. Ma quando vedi il lupo, scappa. Quando negli anni capiterà o è capitato, e sappiamo che questo è successo, avete visto magari un predicatore che prima era molto zelante, ma quando ha visto che qualcosa non funzionava, cosa ha fatto? È scappato. Ma realmente questo è sbagliato, è antibiblico, perché se un uomo di Dio sta lavorando in un campo del Signore, anche a collaborazione del pastore, pur se vede qualcosa di errato, fratelli e sorelle, non bisogna mai fuggire, ma bisogna lavorare nel campo del Signore, perché sappiamo che sulla terra possiamo avere dei pastori, ma su nel cielo vi è il sommo pastore, e colui che scappa è il mercenario, è colui che ha paura. Ma Dio ci insegna che l'uomo e la donna di Dio non deve avere mai paura. A Neemia gli fu detto: fuggiamo, fuggiamo, nascondiamoci nella casa del Signore, perché i nemici stanno arrivando. Ma Neemia si fermò e disse: può un uomo come me fuggire? Il fuggire non è da parte di Dio. La comunità è stata stabilita dal Signore. Sapete che vi cito sempre alcuni versi importanti che accompagnano la nostra crescita, e li conoscete, Ebrei 10:25: non abbandonando la comune radunanza come molti sono usi di fare. Questa avveniva al tempo di Paolo, vedete l'errore dove sta. E Proverbi 18:1 che dice: colui che si separa cerca le sue cupidità e schernisce ogni legge e ragione. Perché la Chiesa è il gregge di Dio e deve dimorare insieme, le pecore devono stare insieme. Non so quanto di voi nelle notti vi siete trovati per delle valli e siete passati vicino ad un gregge. Quando il buio scende e quando il freddo comincia a farsi forte, sapete cosa fanno le pecore? Si mettono l'una vicino all'altro e sembra un manto tutto bianco. Sapete perché? Perché essi per natura hanno ricevuto questo da Dio. E sapete dove troviamo anche questo riportato in noi? È scritto nel Salmo 133 verso 1: ecco quanto è buono e piacevole quando i fratelli dimorano insieme. Matteo 18:19, ad esempio, quando ci dice: quando due o tre sono radunati nel mio nome e si accordano per chiedere qualcosa, io li esaudisco. Atti capitolo 2, quando ci dice che essi dimoravano insieme di pari consentimento aspettando la promessa, e quando ricevettero la promessa essi non dissero: oh, io sono indipendente dal mio fratello, dalla mia sorella, ma dice la scrittura che essi continuarono a dimorare insieme e avevano tutto in comune. E noi abbiamo qualcosa in comune di importante, che è il nostro capo, il Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e benedire. Alleluia, gloria a Dio. In natura la pecora, a causa del suo bizzarro sviluppo encefalitico, è di carattere molto timido, ma al contrario di quanto si possa pensare, è molto intelligente e dotata di molta memoria e facilità di apprendimento. Notate che la pecora per natura è timida, è riservata. Vedete, la sposa di Cristo anch'essa è una colomba riservata nel suo sposo. Però, al contrario di quello che l'uomo può pensare, è stato scientificamente provato che la pecora apprende parecchio ed è un animale anche intelligente. Vedete, le pecore sono state da Dio fatte in modo particolare per muoversi, mangiare dell'erba, e quando mangiano l'erba, fratelli e sorelle, essi vengono guidati di luogo in luogo da una guida che è il pastore. Questa necessità di una guida ci esclude dal pensiero umano che possa dire: ma io posso essere autosufficiente spiritualmente. No, perché Dio ha stabilito questo, ha stabilito un gregge, ha stabilito il pastore affinché le pecore vengano guidate, e noi comprenderemo perché questo serve. Intanto esse si fanno condurre ed esse producono il latte, esse peccati nella grazia producono anche quella che è la carne che viene utilizzata, ma producono, cari nella grazia, anche la lana. Quella lana bianca che per anni ci è stata predicata, che arrivava fino ai piedi. Vi ricordate la visione dell'uomo di Dio quando fu chiamato e ordinato a questo ministerio? Questa lana bianca che la pecora deve produrre, che cosa è? Ve lo trovo subito nel libro dell'Apocalisse, dove troviamo Apocalisse 19:8, e le è stato dato d'essere vestita di bisso risplendente e puro, perché il bisso sono le opere giuste dei santi. Noi sappiamo che man mano che camminiamo appresso al Signore e compiamo le opere giuste, ci muoviamo per lo Spirito, è come se della lana bianca crescesse nella nostra vita e tutto ciò che è contaminazione e separazione da Dio viene rimossa, perché i santi di Dio devono essere rivestiti di bianco, devono essere rivestiti delle opere pie dei santi. E così la produzione del latte e così tutto quello che ci attorna ad una pecora. Voglio farvi notare una cosa. Io lo vedo da anni questo fenomeno. Il Signore prende anima, le porta, poi le anime crescono, le une si stabiliscono, le altre si allontanano. Ma noto una cosa, quando una pecora segue un ministerio e cammina presso quel ministerio, essa si ciba della parola di Dio. E la pecora prende forza, il diavolo comincia a puntarla e crea una situazione per sganciarsi dal ministerio. Quella pecora ad un certo punto, pur avendo buone motivazioni, ad un certo punto non viene nella casa del Signore. Sapete cosa avviene? Che proprio quella pecora ad un certo punto, quando ritorna all'interno dell'ovile, sembra che sia stata svuotata. La luce non la vedi più. Vogliamo comprendere quest'oggi perché avviene questo? Perché, cari nella grazia, come Davide scrive nel Salmo 23, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in paschi di tenera erba. Noi lo vediamo nella nostra stessa natura. Se noi non mangiamo, moriamo. E così la nostra anima, se non si ciba della parola di Dio, se non va a cibarsi di quella tenera erba, prima o poi la pecora muore. E così certe volte vediamo arrivare delle anime che all'occhio umano sono in piedi, ma realmente nella parte interiore sono defunti. Ora, vogliamo meditare qualcosa di importante che il Signore mi ha fatto riflettere in questi giorni e man mano con gli anni che passano. La pecora è un animale che ha la necessità, come abbiamo detto, di cibarsi, è giusto? Essa sfrutta qualcosa di importante. La pecora si ciba della pastura dell'erba, ma essa sfrutta la ruminazione. La ruminazione è il digerimento del cibo dopo averlo masticato ed inghiottito, per poi rigustarlo e masticarlo nuovamente in modo da estrarre la maggior quantità possibile di nutrimento da esso. Sapete cosa avviene, cari nella grazia? Io questo l'ho imparato. La pecora, quando mangia, poi quando ritorna insieme al gregge e si va a riposare, cosa avviene? Che quel cibo che già in parte è stato digerito risale nel suo palato e lei fa una seconda masticata su quel cibo e ne coglie le altre qualità che servono per la sua nutrizione, le qualità nutritive. Se un uomo si corica dopo aver visto la televisione, la notte spesso sognerà quello che ha visto in televisione. Se un uomo tutto il giorno appetisce donne, quello che oggi avviene, purtroppo, mi dispiace usare questi termini, ma è quello che avviene, allora la notte cosa sognerà? Le stesse schifezze che tutto il giorno si è alimentato i suoi occhi e che ha parlato in modo indegnamente con altri uomini. Ma la pecora che si ciba della parola del Signore, quando la notte si coricherà, intanto dormirà secondo come è scritto nei Salmi: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo mi fai abitare in sicurtà. Ma durante la notte, fratelli, quel materiale celeste che è sceso dentro la nostra vita ricomparirà e Dio ti darà sogni, ti darà visioni, per come è scritto nella parola di Dio: il Signore visiterà il suo popolo. ma se dentro di noi non c'è il materiale, se dentro di noi non c'è la giusta struttura, cioè se dentro di noi non c'è la parola e lo spirito, non possiamo avere né visioni né sogni. Questo l'ho sperimentato. Sapete, vi dico una grande realtà, mi succede quando io sto un giorno, e se il caso pure parte della notte, a leggere e a meditare la parola di Dio. Guardate un orologio puntato, appena comincia a passarmi la mezzanotte io mi comincio a sentire diverso, sento una pace dentro di me e sento che quello che è entrato durante il giorno comincia a risalire, e appena mi metto in preghiera e incomincio a riposare, il mio corpo si abbandona, allora ciò che è entrato dentro di me prende il sopravvento, alimentato dalla potenza dello spirito, ed è come le pecore, che quell'erba risale al palato e comincia a avere visioni e comincia a avere sogni. Noi dobbiamo decidere una volta per sempre se vogliamo riempire la nostra vita di televisione, se vogliamo riempire la nostra vita di mondo, e allora noi non ci possiamo aspettare il sogno, la visione, la rivelazione o la profezia, ma ci possiamo soltanto aspettare ciò che è del mondo. Ma se noi ci passiamo di quella tenera erba, di quel pane celeste, di quel vino celeste, dello Spirito Santo, Dio si rivelerà in visioni e sogni. Oggi le chiese nel mondo, non dico di tutte, ma vanno a scemare. E si sta sempre lì a dire Dio è cambiato. No, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Lo dice in Ebrei, ma lo dice in tutta la scrittura. La differenza sta nell'uomo. Un tempo l'uomo, la donna che veniva a Cristo non si occupava della televisione, ma piegava le ginocchia, e mi ricordo ancora bene quanti fratelli avevano qui i calli nelle ginocchia, proprio perché stavano a pregare notte e giorno nella presenza del Signore. Qualcuno mi dirà, ma devo meditare la scrittura continuamente e pregare continuamente? Oh, alleluia, gloria al Signore. Vediamo cosa ci dice Giosuè capitolo 1 verso 8. Questo libro della legge non si diparta giammai dalla tua bocca, anzi medita in esso giorno e notte, a ciò che tu prenda guardia di far secondo tutto ciò che è in esso scritto, perché allora renderai felici le tue vie e allora prospererai. Alleluia. Ecco le pecore che seguono il ministerio, non l'uomo, fratelli, perché oggi la Chiesa ha confuso nel mondo, e allora se potessero starebbero con un tarquino e dire vogliamo il pastore grosso, alto, lo vogliamo moro, lo vogliamo biondo, facciamo la scelta. Ma questo, cari nella grazia, è antibiblico, perché sappiamo che il pastore sulla terra non lo scegliamo noi, ma secondo Efesi capitolo 4 egli ha dato alcuni apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e pastori e dottori, per il perfetto adunamento della Chiesa, per il raggiungimento del corpo perfetto di Cristo. E questo è lo scopo del Signore. Ora, tutto questo deve farci comprendere che da questo giorno abbiamo più che mai la grande necessità di attingere. Di attingere. Quanti di noi vogliono ricevere qualcosa ancora di più dallo Spirito Santo? Alzate le mani nella presenza di Dio. E allora il segreto sta proprio qui. Più mangerai, più starai lì a mangiare, oh caro fratello, cara sorella, più riceverai potente benedizione di Dio. Alimenta la tua vita col pane della vita, alimenta la tua vita con lo Spirito di Dio, perché è a questo che il Signore ci chiama. Dio ci ha eletti e predestinati. Alcuni dicono che nel momento in cui si accetta il Signore, il nostro nome viene scritto nel libro della vita. Ma questo è sbagliato. Vi dico perché è sbagliato, perché Apocalisse dice che i nostri nomi sono stati scritti avanti la fondazione del mondo. Noi siamo stati, secondo Romani 8, predestinati, e Dio conosce le sue pecore. Forse qualcuno, per quello che sto dicendo, si imbarazzerà, perché certe volte negli anni ho visto la preoccupazione. Ma io credo che nessuno si deve preoccupare per quello che sto dicendo. La scrittura ci parla di pecore, di cani, di porci e di lupi. Lo vogliamo leggere nella Bibbia. Giovanni capitolo 10 ci dice chiaramente, cari nella grazia, quello che abbiamo letto, cioè che il Signore ha delle pecore. Ma seconda Pietro 2:22 dice così: ma è avvenuto loro ciò che si dice per vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la porca lavata è tornata a voltolarsi nel fango. Matteo 7:6 dice così: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non le calpestino con i piedi e rivoltisi non vi lacerino. Matteo 7:15: ora guardatevi dei falsi profeti, i quali vengono a voi in ambito di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Matteo 10:16: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. La pecora per natura, cari nella grazia, potrà avere dei momenti di perplessità, potrà avere dei momenti di bisogno e di necessità, ma riconoscendo la voce dello sposo, del buon pastore, essa seguiterà il ministero. Ma quanto invece al cane, al maiale, ebbene, entrano nella casa del Signore, vogliono in un certo qual modo coabitare. Ma quando poi si avvicinano alla croce, avviene la medesima cosa che avvenne tra Giuda e gli apostoli. Giuda non poté sopportare di essere, cari nella grazia, identificato nella croce del Calvario di Cristo, mentre gli apostoli, essendo pecora, ebbene, ebbero lo sbarrimento, ma poi si identificarono. Noi vediamo Pietro stesso che il Signore gli disse per ben 3 volte: pasci i miei agnelli. Oh, poi gli disse: pasci le mie pecore. E poi ripeté: pasci le mie pecore. Ma dopodiché gli disse: ecco quale sarà la tua natura, non quella che avevi prima. Quando tu sarai vecchio, non sarai più tu a guidare te stesso, ma qualcun altro ti prenderà e ti porterà dove tu non vorresti. Oh, ci fa pensare a qualcuno che è l'agnello, la pecora che non ha aperto bocca davanti ai suoi tosatori. Cristo Gesù, anche egli ha passato questo, si è fatto condurre al Calvario, e così ogni vero discepolo si deve lasciare condurre anche al Calvario, ma rimanere sempre in quella santa visione della pecora di Cristo. Dio ci ha chiamati ad essere pecore. E allora, quando invece qualcuno ritorna al mondo, quando qualcuno abbandona le vie del Signore, fatemelo dire, secondo le scritture vuol dire, come dice gli apostoli, vuol dire che non erano dei nostri, vuol dire che la loro natura, cari nella grazia, non era identificata alla roccia. Sapete da che cosa si nota? Si nota anche dal fatto che in prima si pensa di cambiare chiesa, e allora è il primo impatto, allora dice: cambiamo chiesa. Ma poi, se avete modo di seguire a lungo raggio, vedrete che abbandoneranno quella medesima chiesa, rimarranno a casa e man mano ritorneranno al mondo a fare quello che facevano prima. E il cane torna al suo vomito e la troia lavata ritorna al suo fango. Ma noi ringraziamo Dio perché questo gregge vuole rimanere compatto nella presenza del Signore, avendo un sommo pastore, il Signore Gesù Cristo, che vogliamo applaudire e vogliamo benedire. Alleluia! Diamo lode al Signore. Alleluia! Che meravigliosi soggetti. Credo che il tempo non basterebbe se dovremmo trattare tutte le parti che riguardano quella che è la scrittura, ma noi vogliamo ricordare qualcosa di importante: colui che è venuto dalla gloria per raccogliere le sue pecore, colui che ha lasciato le 99 per prendere la pecora sperduta. Egli ci ha raccolto e il suo lavoro ancora oggi per suo spirito è in movimento. E quanti vogliono servire il Signore nel campo del pastorato, nel fare il servizio divino, ciò non viene da carne e sangue, ma è lo Spirito di Dio. Il primo uomo che vediamo quale pastore nella storia biblica è Abele. Vedete, egli aveva un gregge di pecore ed egli presentò la primizia di quel gregge al Signore e il suo sacrificio fu gradito nella presenza di Dio. Poi tutti i patriarchi, fratelli e sorelle, erano degli uomini che pascevano le pecore, e questo era figura di quel ministero che negli anni doveva raccogliere sempre le pecore. Queste pecore ci seguono in tutta la parola di Dio e sono una figura meravigliosa, e Dio vuole che noi comprendiamo più che mai che la chiamata al ministero pastorale non è il saper predicare bene, non è, cari nella grazia, avere un messaggio particolare, ma è essere nella rivelazione dello Spirito di Dio, nella chiamata di Dio e in un cuore adatto per pascere le pecore del Signore. La Chiesa, secondo Matteo 16, avrebbe avuto vittoria mantenendo in sé la rivelazione. E questa rivelazione è il riconoscere la voce di Dio e quindi avere la conoscenza dei misteri di Dio. Vedete, quando il Signore parlò a Giovanni e gli disse: ecco, questa è la rivelazione del Signore Gesù Cristo che ti viene data per trasmetterla alle pecore. E noi fino al giorno d'oggi abbiamo ricevuto la potente parola di Dio che serve alla crescita. Ma qual è la natura dei pastori? Voglio rivolgermi ai predicatori, ai servi di Dio che vogliono portare avanti questo ministerio con la preghiera per crescere un giorno, portare un frutto del genere. Lo vogliamo andare a leggere in Geremia capitolo 3 dal verso 14 in poi. Convertitevi, figlioli ribelli, dice il Signore, perché io vi ho sposati e ancora vi prenderò, uno di una città e due di una famiglia, e vi condurrò in Sion e vi darò dei pastori secondo il mio cuore che vi pasceranno di scienza e di intendimento. Vedete, il pastore ha il sentimento di Dio, ha il cuore trasmesso del sentimento del Signore in lui e ha la scienza e l'intendimento per la parola di Dio. Oggi se qualcuno parla: oh, ma lui è troppo ben parlante, sa troppe cose della parola di Dio. Ma la scrittura ci dice che il pastore deve avere questa caratteristica, deve essere vicino alle anime col cuore e deve avere la scienza e l'intendimento del Signore. Gloria a Dio. Efesi 4 ve l'ho già elencato ed è molto importante che lo afferriamo, e in ultimis voglio appunto ridire ancora che le pecore, se vogliono dimorare nella vita dello Spirito, devono dimorare nel ministerio. Quanti uomini vogliono fare i pastori? Quante persone vogliono fare chissà quanti servizi all'interno della Chiesa? Capite cosa sta succedendo nel mondo? Tutti vogliono fare i pastori, tutti vogliono fare i predicatori, ma non è un ufficio umano, non è un lavoro, cari nella grazia. Noi sappiamo che quando Samuele ritardò e Saul stese la mano per compiere il sacrificio, Dio fu lì per andare contro a quello che era il Saul. Fratelli e sorelle, Dio ha dato degli uffici ai suoi ministri e questi vanno rispettati. Vi concludo con un verso molto importante che dice così: la disubbidienza è pari al peccato dell'indovinare, della divinazione. Sapete che significa? Che una pecora che diventa disubbidiente, un uomo che diventa disubbidiente, è pari al peccato di andare a chiedere agli idoli aiuto. È pari a fare ciò che fece Saul quando andò a chiedere a quella maga affinché potesse parlare con il profeta Samuele. Rimaniamo fermi, e lo dico perché questo messaggio andrà via radio e serve per afferrare il maggior numero delle anime, perché so come Dio sta benedicendo e continuerà a benedire quest'opera, ma specialmente noi che siamo quelli che ha più anni che siamo fermi in questo ministerio, dobbiamo ancorarci di più. Quando Israele arrivò nella terra promessa, la maggior parte era la nuova generazione e un piccolo residuo era quel Caleb che entrava della vecchia guardia. Allora noi la vecchia guardia, mi ci metto pure io che sono entrato a 7 anni in questo ministero, dobbiamo lottare per rimanere fermi nella parola di Dio. Quando il Signore mi incominciò a parlare di mettere in movimento i giovani, di metterli anche nella predicazione, qualcuno mi si a dire: oh, ma sono troppo giovane. Ma io ringrazio Dio che finora mi hanno dato buoni risultati, lavorano col Signore e sono stati confermati anche dall'uomo di Dio che è venuto in mezzo a noi, perché la testimonianza di due è verace. Continuiamo a lavorare senza gelosia, ma nell'armonia dello Spirito di Dio, e Dio benedirà il capo canuto e benedirà anche il capo giovane, sapendo che i giovani devono riferirsi agli anziani e gli anziani devono aiutare i giovani, perché i giovani solitamente siamo, sapete, troppo pieni di zelo. Ma l'anziano che ha l'esperienza come Caleb, spesso che ogni tanto credo che gli diceva a Giosuè: Giosuè, guarda, io ho da più anni che uso la spada, guarda come si usa. E Giosuè non diceva: oh, ma io ho la chiamata di Dio. Diceva: fammi vedere, Caleb, perché bisogna lavorare non nell'invidia e nella gelosia, ma nell'amore di Cristo. E molti che lavorano nell'invidia e nella gelosia, Dio li fermerà. Ma quanti invece vorranno lavorare nella cooperazione, Dio verserà olio novello, ancora nuovo olio, alla gloria del Signore Gesù Cristo, che benediciamo, benedetti in eterno. Amen.